Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire Al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. È nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle ancora ci sta.
Yeah! prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit au bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux.
N'a pas de chance ou si peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex j'en saurai mieux comment te dire adieu. Te diras-tu?
Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Comment te dire adieu.
Cari amici al bar della poesia, bentornati in diretta dal vivo in studio, 17 gennaio 2022, terza stagione, settima puntata. E giusto per la cronaca, la puntata precedente ho pasticciato e ho cancellato la registrazione, per cui non ci sarà mai il podcast col poeta Davide Cortese che ci parla del suo Zebù bambino, che ci legge Gabriele Galloni, non ci sarà Jack London, non ci sarà Martinete, non ci sarà una segaccia di nulla. Oh, via, quando uno dice le disgrazie. Eccomi qua, Jonathan Rizzo, la disgrazia vivente, in diretta su Radio Grad e forse il podcast su Gemini Network. Oggi non ho bevuto, ieri sì, parecchio, mi fanno bere, nel senso proprio mi spingano con violenza a ubriacarmi. Comunque voglio ricordare a tutti che questo è il primo, unico, come direbbe Nanni Moretti, io non sono il primo, sono l'unico, programma anarchico, olè, antifascista, anzi come diceva Bonanima, antifascista e anti-juventino, particolarmente quest'ultima, della web radio italiana, che non so cosa cazzo voglia dire. Oggi è una giornata di merda, ve lo dico proprio con affetto intellettuale, tant'è che abbiamo voluto cominciare con una certa potenza l'anniversario di nascita di due importantissime cantanti francesi, Dalida e François Hardy. Ricordiamo Dalida particolarmente perché è stata la compagna di Tenco nell'ultima fase della sua vita, anche poi lei si suicidò, tra l'altro è seppellita al cimitero di Montmartre, dove vi invito ad andare a vedere perché ha una tomba bellissima, è la tomba di una regina, di un'imperatrice, tanto per farvi capire quanto è importante Dalida per la Francia, per la cultura francese. Abbiamo sentito Ciao amore ciao, nella versione sua, cantata però in italiano, non in francese. Si può dire che per certi aspetti Dalida è la figura musicale, la cantante, la chanteuse francese che incarna un po' tutte le cantanti italiane, perché è un po' Mina, un po' Milva, un po' la Vanoni, un po' la Zanicchi, che va a Sanremo quest'anno, insomma, mica pizza e fichi, mica pizza e Zanicchi.
E poi François Hardy, comme te dire adieu, come dirti addio, questo per dirti subito due botte d'allegria. François Hardy, credo sia morta, poverino, ora controlliamo. Volevo dire, François Hardy è stata una delle più belle donne del panorama musicale europeo, diciamo, occidentale, mondiale, planetario, Via Lattea, Playboy, non lo so, degli anni 60, una donna di una bellezza, veramente vi invito ad andare a scoprirla. Vediamo un po' che fine ha fatto François Hardy, che mi è ancora viva e si sta toccando le ovaie, giustamente. Mi nasce a Parigi il 17 gennaio del 1944, e vabbè, la salutiamo François Hardy, che viva e lotta insieme a noi e sicuramente ci sta ascoltando. Quindi dicevo, subito un bel inizio spumeggiante, pieno di buon umore e di felicità, come avete sentito. Io sono praticamente incazzato come una bestia. Ma oggi, oltre ad essere al compleanno, e poi vedremo di quante figure importanti, insieme a Dalida e a François Hardy, è anche l'anniversario della scomparsa di Gregory Corso, uno dei più importanti poeti della Beat Generation. Per cui facciamo un omaggio iniziale a Gregory Corso. Ma prima un attimo di musica dal grande Gato Barbieri. Ovviamente era un basso mezzuccio per leggere dei messaggi che mi mandano su WhatsApp, ma per una questione di privacy non vi posso dire cosa mi hanno scritto. Comunque mi fanno girare i coglioni, ve l'ho già detto. Allora, dicevo che oggi è l'anniversario della scomparsa del grande poeta beat Gregory Corso. Gregory Nunzio Corso, va da sé che tradisca, diciamo così, delle origini italiane, nato a New York il 26 di marzo del 1930 e morto a Minneapolis il 17 gennaio del 2001. È stato un poeta statunitense. Vediamo un po' la biografia. Naturalmente sto leggendo da Wikipedia, ma questa cosa la sapete ormai, sono senza vergogna, non lo nascondo neanche più. La dicevamo, nato e cresciuto a New York da genitori italiani, il padre Samuele Sam Corso era calabrese, mentre la madre Megalena Colonna era originaria di Miglionico, in provincia di Matera. Corso fu uno dei poeti statunitensi della Beat Generation, come Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti e Burroughs. Giramondo, come i suoi colleghi più noti, Jacques Kerouac, visto che era franco-canadese, e Allen Ginsberg, si avvicinò alla cultura e dalla letteratura nel periodo in cui entrava e usciva dal riformatorio. Era leggendo Shelley, Percy Shelley ovviamente, non Mary Shelley, quindi il marito, il poeta romantico inglese, e non Mary Shelley, la moglie che appena ventenne scrisse Frankenstein, in un carcere minorile, diciamo, era leggendo Shelley in un carcere minorile che aveva cominciato a scrivere poesie, a sognare la bellezza con la B maiuscola, a immaginare mondi stellati non legati ai fili della logica inesplicabili. Diceva Corso, beat è il viaggio dantesco, il beat è Cristo, il beat è Ivan, il beat è qualunque uomo che rompa il silenzio stabilito per seguire il silenzio destinato, il sentiero destinato, il sentiero stabilito. Forte sto Gregory Corso. Di Gregory Corso, la scrittrice Fernanda Pivano, famosa per le traduzioni dei grandi scrittori americani da Fitzgerald, Steinbeck, Hemingway e poi tutti quelli della Beat, allieva prediletta e capisce a me del nostro amatissimo Cesare Pavese, e Cesare è perduto nella pioggia e sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. Fernanda Pivano disse: insolente, al di là del sopportabile strafottente nella più assoluta imprevedibilità, qualunque cosa abbia detto o scritto ha sempre rivelato il dono di non dire mai una sciocchezza. Diceva invece di lui Kerouac, Gregory era un ragazzino duro, dei quartieri bassi, che crebbe come un angelo sui tetti e che cantava canzoni italiane con la stessa dolcezza di Caruso. Guidò il mare luccica e tira forte il vento e Frank Sinatra. Vabbè, non vi sto a cantare anche Frank Sinatra. Qui invece di seguito ci riporta la pagina di Wikipedia alcuni frammenti dei pensieri di Gregory Corso. Quando diceva a mio padre che desideravo moltissimo scrivere, lui rispondeva: non c'è posto in questo mondo per uno scrittore poeta. Ma la prigione era diversa. C'era posto lì per uno scrittore poeta. Ma bellissimo, è un grande, ma voglio leggere tutto di Gregory Corso. Poi, uscì di prigione amando i miei simili, perché tutti quelli che incontrai là dentro erano fieri e tristi e belli e perduti. E perduti. Mi capitò in gioventù a 12 anni, in riformatorio, ci rimasi 5 mesi, niente aria, niente latte, e la maggioranza erano negri e odiavano i bianchi, approfittando terribilmente di me. E io ero veramente come un angelo allora, perché quando mi picchiavano e mi buttavano piscia nella cella, il giorno dopo venivo fuori e gli raccontavo il mio bel sogno di una ragazza che volava e scendeva davanti a un pozzo profondo e si metteva a guardare. Vi dico questo perché penso che sia la prima volta che abbia mai sentito l'orrore di quel Gregory dodicenne. Ora voglio combatterlo. Allora non potevo, perché ero sincero e poi, in qualche modo, per strada, ho perso quel Gregory. Tratto da The New American Poetry, raccolta di poesie scritte tra il 1945 e il 1960. Ricordiamo che Gregory è nato nel 30, quindi tra i 15 e i 30 anni. Incarcerato nella prigione di stato di Clinton come scassinatore nel 47, a 17 anni, Gregory Corso iniziò a scrivere poesie. Al mio 17esimo anno, quando rubai e presi 3 anni alla prigione di Clinton, dove un vecchio mi passò i fratelli Karamazov, Les Misérables, Il Rosso e il Nero, e così imparai e fui libero di pensare e sentire e scrivere. Uscii a 20 anni, colto e innamorato di Chatterton, Marlowe e Shelley. Tratto dall'antologia New American Poetry, poesie tra il 1945 e il 1960. Rimesso in libertà nel 1950, a 20 anni, tornò a New York e qui incontrò Allen Ginsberg in un bar del Greenwich Village. Il bar si chiamava The Pony Stable, si può tradurre come la stalla del pony, ma subito colpito dalle sue poesie, Ginsberg presentò Corso agli altri membri della scena letteraria Beat e lo aiutò a trovare un editore. Corso visse a lungo in Europa, trascorrendo quasi un decennio tra il 1957 e il 1966 a Parigi. Infatti io ho visto casa sua da fuori, non me l'ha fatto entrare ovviamente, sovente nel Beat Hotel del quartiere Latino, che è praticamente lì sul Pont Saint-Michel, sulla destra, in cui risiedettero anche Ginsberg, Peter Orlowski e William Burroughs. Negli anni 70 e 80 fu spesso in Italia, soprattutto a Roma, tenendo letture, a volte con accompagnamento musicale, un performer, diciamo. Le ceneri di Gregory Corso sono conservate a Roma, nel cimitero acattolico di Testaccio, davanti la zona si chiama Piramide, davanti al, come si chiama, la stazione Ostiense, vicino alla tomba di Percy Shelley, poeta al quale si è spesso ispirato. Nello stesso luogo, poco più distante, parte vecchia, è sepolto anche John Keats, altro poeta romantico, di cui ricordiamo i versi «La verità è bellezza, la bellezza, verità». Altro poeta particolarmente apprezzato da Gregory. Arriviamo alle pubblicazioni di Gregory Corso. Il primo volume di poesie di Gregory Corso fu pubblicato nel 1955 con il contributo degli studenti di Harvard, dove egli frequentava le lezioni universitarie, con il titolo di The Best Lady on Brattle and Other Poems. Questa pubblicazione precedette di un anno quella della prima raccolta poetica di Allen Ginsberg e di 2 anni quella di On the Road, sulla strada, di Jacques Kerouac. Nel 1958 Corso pubblicò una più ampia e importante raccolta di poesie, Gasoline, tradotta benzina, che poi è anche la prima che è stata pubblicata in Italia. 8° volume della serie Satellite Pocket Poets, curata da Lawrence Ferlinghetti a San Francisco. Dal 1976 Gasoline è ristampato dalla City Lights con aggiunte le poesie di Vestal Lady. Nel 1958 Gregory Corso, reagendo alle manifestazioni antinucleari di Bertrand Russell e altri, denunciò nel poemetto Bomba, redatta in forma di fungo atomico, l'odio cieco riversato sul giocattolo dell'universo, dichiarando paradossalmente il suo amore per la distruzione e sovversione universale della bomba stessa. Praticamente una sorta di poema su come imparare ad amare la bomba e a vivere bene, disse il dottor Stranamore. Nello stesso periodo Gregory Corso scrisse la poesia Mariage, che andremo a leggere fra l'altro, ve l'ho incartata perché è un periodo un po' così, a me, guarda, io questi rapporti umani, uomo-donna, mi hanno un po' rotto i coglioni. Divertente e ironica visione del matrimonio, cioè della vita normale che non faceva lui. Eppure egli si sposò diverse volte ed ebbe 5 figli. Altre poesie importanti di questo periodo sono Air, capelli, Power, potere, and Army, esercito. Furono raccolte nel volume The Happy Birthday of Dead, il compleanno felice della morte. Il primo di Corso è edito dalle edizioni New Direction di New York, dirette da James Laughlin. È uscito nel 60, nel 1960. Le sue opere sono The Vestal Lady on Brattle and Other Poems, 1955, Gasoline, 1958, The Happy Birthday of Death, 1960, The American Express, romanzo del 1961, Long Live Fury, del 1962, Elegiac Feelings American del 1970, Herald of the Autochthonic Spirit del 1981, Dove My Casa del 1987, Hi, come saluto, Hi, del 1988 e Minefield del 1989. Vediamo, e chiudiamo citando, vediamo se ci siamo dimenticati qualche grande, che poi qui in fondo mi mette una lista di richiamo dei poeti della beat. Allora abbiamo detto Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Neil Cassidy, Norman Mailer, Carl Solomon, basta, direi che questi sono i più importanti. Direi che si può andare a leggere il grande Gregory Corso. Mettiamo in pausa l'ottimo, sentiamo un attimo dell'ottimo Gatto Barbieri. E poi secondo me ci sta d'incanto nel sottofondo, però per leggere bene Matrimonio lo metto in pausa. Allora, dov'è? Eccola qua. Bello, furbo, l'ho cancellato. Ora lo devo andare a cercare, aspettate, eh? Rimettiamo Gatto Barbieri. Vabbè, ho pazienza, eccomi oggi. Poi guarda, io ve lo dico, Comte du Radieu. Ciao amore, ciao. Poi vedete i prossimi. Allora, leggiamo un po'. Matrimonio di Gregory Corso. Devo sposarmi? Devo essere buono? far colpo, vestito di velluto e cappuccio da Faust sulla ragazza che abita accanto. Portarla al cimitero invece che al cinema, dirle tutto sui lupi mannari, vasche da bagno e clarinetti biforcuti. Poi desiderarla e baciarla e tutti i preliminari. E lei che arriva solo fino a un certo punto. E io capisco perché. E non m'arrabbio dicendo devi sentire. È bello sentire. Invece la prendo fra le braccia e mi appoggio a una vecchia tomba contorta. E corteggio lei la notte intera, le costellazioni nel cielo. Quando mi presenta i suoi genitori, schiena dritta, capelli finalmente ravvivati, strangolato da una cravatta, devo sedere a ginocchia unite sul loro sofà da terzo grado e non domandare: scusi, dov'è il bagno? Come sentirmi se non come sono? Pensando spesso al sapore, Flash Gordon, o come deve essere orribile per un giovanotto seduto davanti a una famiglia e la famiglia che pensa non l'abbiamo mai visto e vuole la nostra Mary Lou. Dopo il tè e i dolci fatti in casa, mi chiedono come ti guadagni la vita. Devo dirglielo. Gli sarei simpatico dopo. Direbbero, va bene, sposatevi, perdiamo una figlia, ma guadagniamo un figlio. E devo domandare allora, dov'è il bagno? Dio e il matrimonio, tutta la famiglia e i suoi amici, e solo un pugno dei miei, tutti scrocconi e barbuti che aspettano soltanto cibi e bevande. E il prete mi guarda. Mi guarda quasi mi stessi masturbando. Mi guarda nel chiedermi: vuoi questa donna come tua legittima sposa? E io tremante, che dire? Direi: torta? Colla? Colla? Bacio la sposa. Tutti quegli arapati giù, manate sulla schiena. È tutta tua, ragazzo. E nei loro occhi si vede qualche oscena luna di miele in atto. Poi tutto quell'assurdo riso e lattine che sbattono e scarpe, cascate del Niagara, orde di noi mariti, mogli, cioccolatini. Tutti che affollano alberghi accoglienti, tutti a fare la stessa cosa stanotte. L'impiegato indifferente, che sa cosa sta per succedere. Gli idioti nella hall, che lo sanno. Il fattorino dell'ascensore, che lo sa fischiettando. Il portiere ammiccante, che lo sa. Tutti lo sanno. Mi viene quasi voglia di non far niente. Stare alzato tutta la notte, fissare negli occhi quell'impiegato d'albergo, gridando: io nego la luna di miele, io nego la luna di miele. Correndo aggressivo in quegli appartamenti, quasi eccitati, urlando: pancia, radio, zappa, gatto. Oh, vivrei a Niagara per sempre. In una buia caverna, sotto le cascate, mi siederei. Il pazzo, luna, torre di miele. Lunatore di miele. E escogitar modi per rompere matrimoni, fustigatore di bigamia, santo del divorzio. Ma devo sposarmi, essere buono. Che bello sarebbe tornare a casa da lei, sedermi vicino al fuoco, mentre lei in cucina, col grembiule, giovane e bella, vuole un mio figlio. È così felice per me da far bruciare il roast beef, e viene a piangere da me, e io mi alzo dalla grande sedia di padre e dico: denti, Natale, cervelli, radiosi, mela, sorda. Dio, che marito sarei! Sì, devo sposarti. Tanto da fare, per esempio, entrare in casa di Mr. Jones a tarda notte e coprirgli le mazze da golf di libri norvegesi del 1920, o a prendere una foto di Rimbaud alla falciatrice, o incollare francobolli di Tanu Tuva su tutto lo steccato di cinta, o quando viene la signora Kindhead per la colletta del fondo della comunità, afferrarla e dirle: ci sono presagi sinistri nel cielo. E quando il sindaco viene a chiedermi il voto, dirgli: quando gli farai smettere di uccidere balene? E quando viene il lattaio, lasciargli un appunto nella bottiglia: polvere di pinguino, portami polvere di pinguino, voglio polvere di pinguino. Eppure, se dovessi sposarmi e fosse il Connecticut e la neve e lei partorisse un bambino e io non potessi dormire esausto in piedi la notte, il capo su una muta finestra, il passato alle spalle, trovandomi tremante nella situazione più solida, consapevole di responsabilità, non rametto sporco né minestra di monete romana, o cosa sarebbe? Certo, gli darei per capezzolo un tacito di gomma, per sonaglio un sacco di dischi rotti di Bach, attaccherei della Francesca intorno alla culla, cucirei l'alfabeto greco sul suo bavaglino, e per il suo passeggero costruirei un partenone senza tetto. No, non credo che sarei quel tipo di padre. Niente campagna, niente neve, muta finestra, ma rovente, puzzolente, isterica New York City. 7 piani di scale, scarafaggi e topi sui muri, una grassa moglie rechina che strilla da sulle patate. Trovati un posto. E 5 bambini mocciosi, innamorati di Batman. E i vicini sdentati e forforosi come quelle masse stracciate del XVIII secolo. Tutti che vogliano entrare a guardare la TV. Il padrone vuole l'affitto, drogheria, gas, Blue Cross and Electric Knights of Columbus. Impossibile sdraiarsi a sognare neve del telefono, parcheggio fantasma. No, non devo sposarmi mai. Ma e se fossi sposata una bella donna sofisticata, alta e pallida, in un vestito nero e elegante e lunghi guanti neri, con un bocchino in una mano e un bicchiere nell'altra, e vivessimo in una penthouse con un'enorme finestra da cui vedere tutta New York e anche oltre nelle giornate serene. No, no, non riesco a immaginarmi sposata a quel piacevole sogno prigione. Ma e l'amore? Dimentico l'amore. Non che sia incapace di amore. È solo che l'amore per me è strano, come portare scarpe. Non ho mai voluto sposare una ragazza che somigliasse a mia madre. E Ingrid Bergman mi è sempre stata impossibile. E forse adesso c'è una ragazza, ma è già sposata, e non mi piacciono gli uomini. Ma ci deve essere qualcuno, perché se a 60 anni non sono sposato, tutto solo, in una camera ammobiliata, con macchie di piscio nelle mutande e tutti gli altri sposati, tutto l'universo sposato all'infuori di me. Ah! Eppure so bene che se ci fosse una donna possibile, come sono io possibile, allora il matrimonio sarebbe possibile. Come lei nel suo solitario fasto esotico aspetta l'amante egiziano, così aspetto io, privo di 2000 anni e del bagno della vita. Traduzione pessima, scusate l'interruzione. Ma grande poesia, grande Gregory Corso, grande dito medio al matrimonio. Io capisco benissimo, siamo in Italia, il paese dove il matrimonio è la cosa peggiore che ti possa capitare. Un bel matrimonio romano, cattolico, di quelli da prigione, Che ne dite, vi piace l'idea? Io credo che andrò a vomitare. Comunque, va bene. Come si dice, cambiamo, voltiamo pagina. Allora, vediamo un po' chi è che mi scrive. Poi dopo gli rispondo. Tanto sono solo brutte notizie oggi. Allora, rifacciamo la ricapitolazione della prima parte della puntata. Abbiamo aperto, come sempre, con l'immenso poeta anarchico Pietro Gori. Nostra patria è il mondo intero. Con noi è il mitico Gatto Barbieri. Senti qui, sentilo qui. Senti Robina. Ultimo tango a Parigi. Dernier tango à Paris. Poi abbiamo avuto Dalida. Poi abbiamo avuto François Hardy. Poi abbiamo avuto Gregory Corso. E ora avremo Neil Young con una canzone molto bella del suo repertorio Old Man, vecchio uomo, e oggi mi ci sento a bestia, vecchio uomo, perché l'ospite telefonico è lo scrittore e polemista Peter Genito, che ha richiesto questo pezzo di Neil Young per rappresentarlo. Per cui ora ci sentiamo ancora un po' di Gatto Barbieri, che non posso farne a meno. Siete pronti? Un, due, tre, alle million.
Tell that.
Siamo in studio con il nostro gatto barbiere, abbiamo ascoltato Neil Young, il grandissimo Neil Young, mitico veramente, chiamiamo lo scrittore Peter Genito, tempi tecnici, allora, ok, mi sento in cuffia alla grande, poi personalmente mi sento uno schifo, ma questo è un altro discorso, interessa poco, ai fini della trasmissione. Allora, vediamo se il Mr. Genito è pronto. Squilla. Questo è il momento sempre di terrore. Squilla. Intanto squilla. Già un buon inizio. Per squillare squilla.
Grandissimo.
Eccolo. Benvenuto al nostro amico Peter Genito in collegamento telefonico al Bar della Poesia. Benvenuto, Peter.
Benvenuto a me.
Certo. Benvenuto a te. Allora... Caro Peter, ecco, cominciamo subito a bomba, come si suol dire. Senti, la prima domanda che faccio sempre agli ospiti è quello di dirci la scelta della canzone. Perché mi hai indicato Neil Young per rappresentarti, per introdurti, per farti da apripista?
Sì, no, vabbè, ma... cioè, a volte Jonathan Ritto... usi chiamarmi, non so perché hai il vantaggio di qualche anno meno di me, mi chiami vecchio e simpaticamente, come dire, io sono permalosissimo, sono scrittore polemista e quindi io dico old man mi rappresenta.
Tra l'altro di old man di Neil Young, quindi c'è anche questo gioco di parole che sottolineerei. Ok, no, ma vecchio mio chiamo tutti, è una cosa che ho preso dal grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, quindi diciamo l'ho mutuata. Comunque, mio giovane ospite, ok, vabbè, la passione per Neil Young è giustificatissima.
A mia volta chiamo vecchio anche chi ha magari più anni di me.
Beh, in quel caso credo che sia matematica quella cosa.
Matematica, no, ma poi va bene, io provo molta simpatia e devo dire empatia con quello che tu fai, che in parte anche quello che faccio anch'io per promuovere la poesia, come sai, anche attraverso la biblioteca e il circuito delle biblioteche in Toscana, eccetera. Quindi apprezzo moltissimo la stima che mi tributi. Da sempre.
Senti Peter, facciamo un'introduzione di te come personaggio, perché sei variegato e hai diverse attività. Ora sei qui come scrittore, però giustamente sei un bibliotecario, che è una altissima e nobilissima professione, e non solo, poi parleremo del tuo ultimo romanzo e entreremo nello specifico.
Grazie.
Però hai una lunga produzione tra romanzi, anche poesia, insomma sei articolato. In più attualmente vivi e lavori a Firenze, ma non sei neanche toscano, sei un cittadino di questo paese, dell'Italia, unisci Piemonte alla Puglia, cioè, dici tutto di te, le nostre ascoltatrici sono curiose.
Attenzione che sta seguendo anche mia moglie a usare questo plurale, come dire, che mi metterebbe in difficoltà, ma non sono uomo da non affrontare le difficoltà e quindi lo faccio con la schiena dritta.
Dici tutto di te.
Ma io sono italo-italiano. sono un narratore, poeta performer. Adesso sembra che io lo dico così perché, ma sto leggendo semplicemente dalla quarta di copertina del libro che ho qui davanti a me, e quindi l'editore Porto Seguro di Firenze, che non è un editore a pagamento, lo voglio dire con forza perché si sappia che è un editore serio e che comunque ha fatto a me un contratto serio, poi che sia a pagamento per altri non mi interessa, non è vero. E chiusa la parentesi, ha scritto questo editore che, come tu stesso hai detto, lavora come bibliotecario a Firenze. Tra le sue opere, Dal buio al cuore, che è la mia prima raccolta poetica, caro Jonathan, del 2011, ahimè.
Vedi, non avevo sbagliato a definirti vecchio. vecchio di esperienza sicuramente, ricco, maturo, diciamo maturo.
Sai, ho una esperienza, un bagaglio, come usa dire, sì, molto, molto ricco. Questo bagaglio me lo porto sempre dietro. Quando vado nelle serate mi porto dietro questo bagaglio che comincia anche molto prima del 2011. Mi sono laureato addirittura nel 1997, nel secolo scorso. E sono antichista di formazione.
Vedi, vedi, si ritorna.
Senti, non infierire questa sera.
Esatto,
non... E poi ho fatto una raccolta di racconti che ho voluto intitolare A Fiocca Nen, che in dialetto piemontese, dove io sono nato, in Piemonte, significa Fiocca Nen, che non nevica. Sono dei racconti che ho fatto nel 2014 e li ho raccolti. Non sono molti, è una raccolta di 4 racconti, un libro ormai introvabile. Poi c'è stato il primo romanzo che tu conosci, che si intitola Lecce Homo.
Lecce, sottolineiamo Lecce, la città... cittadina pugliese.
Beh, cittadina, insomma, il capoluogo del Salento.
Ah, cittadina, insomma, con una certa altezza.
Certo, quindi il romanzo è l'opera forse che amo di più tra tutte queste che ho elencato finora, e questa uscì nel 2016. La amo per motivi che, se vuoi, visceriamo dopo. È la mia prima prova come narratore. E poi è seguita la seconda raccolta di poesie, Fan più che, c'è sempre questa fiocca di mezzo, Fan più che ancora, no? Nel titolo, sempre in dialetto, perché? Perché la mia poetica si rispecchia nei fiocchi di neve. Questa uscì nel 2019 per l'editore Tracce di Pescara, un editore che era un amico ed è mancato lo scorso anno, di cui sento molto la mancanza, Ubaldo Giacomucci pubblicò questa mia raccolta di poesie, seconda raccolta, Tracce, un editore di poesia notevole. Ubaldo Giacomucci, prima di essere editore e poeta, è mancato. Io voglio dedicare anche questa nostra chiacchierata questa sera, Jonathan,
prego,
tra me e te, a lui.
Che beh, spero che qualcun altro ci stia ascoltando comunque. Onestamente, no, mi hanno detto che ora non abbiamo migliaia di ascoltatori, sarebbe utopistico e anche un po' presuntuoso dirlo, però una cosa dignitosa intorno alle intorno ai 40 ascoltatori di media a puntata, che mi accontento, sì, che già qualcosa,
va bene,
ma meglio di nulla.
Non me ne può fregare di meno, intanto c'è il piacere di parlare con te.
Sì, no, vabbè, se no non saresti, come dire, nella nostra onda, diciamo. Senti, ma entriamo un po' nel merito della tua ultima opera. Questo romanzo, se ci ridici il nome, per favore?
È Agguato al Lago Rosso.
Ed è il seguito di Lecce Homo, o sbaglio?
Allora, non lo è da un punto di vista editoriale, no? Non si presenta né nella copertina né,
quindi sbaglio,
in alcuna altra, né in alcuna altra parte, come diciamo noi bibliotecari, non c'è un aspetto bibliologico. Senti che parole. Che...
Bello, bello, nessuno l'aveva mai usata prima da noi in diretta, anche perché io non la conoscevo, per cui per forza.
Nessuna parte del libro, insomma, bibliologico vuol dire pertinente agli aspetti del libro come oggetto, e si contrappone all'aggettivo bibliografico.
Ah, ecco, quella la conosco.
Ecco, bibliografico attiene a un libro dal punto di vista testuale, no, del testo, del contenuto. Bibliologico è una parola che usano solo i bibliotecari, ma neanche... solo io la uso, devo dire.
Allora, amici a casa, segnatevela e ricordate che questa è la parola dello scrittore polemista Peter Genito. Fate una carezza ai vostri figli e dite che è la carezza di Peter.
Assolutamente, io accarezzo volentieri tutti e tutte quelle che ci stanno ascoltando.
Ecco, ricordati che c'è tua moglie, l'hai detto prima, anche.
Sì, ma la migliore carezza è per lei, ecco.
Va bene, prima classificata. Comunque, torniamo sul libro, dai.
Il libro è Agguato al Ponte Rosso, No, scusa, ho usato questo è un lapsus fiorentino, perché a Firenze c'è il Conte Rosso. Il Lago Rosso. Il Lago Rosso.
Lago Rosso.
Il Lago Rosso è un laghetto che se tu dovessi capitare in Puglia, nel Salento, ti invito ad andare a visitare, perché è vicino a Otranto, merita, tu che sei un girofago, assolutamente, è un laghetto di origine di bauxite, dove si, non so in quale decennio, forse nel dopoguerra, mi hanno detto gli amici salentini, che si raccoglieva la bauxite, quindi è un lago rosso, che appare rosso, di questo rosso che è il colore caratteristico di questo metallo.
E non solo, diciamo, perché il richiamo non è casuale, perché comunque si tratta di un thriller, se uso questo anglicismo, di quel tuo libro.
Sì,
cui il rosso mi fa venire in mente anche un altro elemento naturale, diciamo, a parte la bauxite.
Infatti è un libro, questo, diciamo così, grondante di sangue.
Ah, ma ora io l'ho definito thriller, ma tu lo chiameresti così? Con che aggettivo?
No, allora, vediamo un po', è una bella domanda, come tutte le domande che mi fai, a volte sono talmente difficili che non riesco a rispondere.
Vabbè, dai, ce la puoi fare.
No, questo è un libro, vabbè, grondante di sangue, non è allora, è un poliziesco, forse l'aggettivo più pertinente è questo, mentre Lecce Homo era un poliziesco ma anche noir, cioè c'era un'indagine anche non solo di un commissario, che è il commissario Oronzo Mazzotta, che appunto è il protagonista dei miei romanzi, sia di Lecce Homo sia di questo, sia di tanti altri, sì.
C'è un collegamento comunque, vedi, è lo stesso universo narrativo.
Sì, sì, i personaggi sono gli stessi.
Ah, ecco, vedi, bene, queste cose poi i lettori si appassionano.
Sì, sì, e quindi che ti posso dire, questo, la differenza, se vogliamo ricondurre la chiacchierata al genere, anche se mi sembra una chiacchierata noiosa, sempre no, quando si...
No, ma guarda, bastava un aggettivo per spiegare a chi ci ascolta a cosa va incontro, no? Per attirarli nella trama.
Sì, la trama è come una rete, se ti voglio usare questa metafora, è una rete in cui apparentemente ci si perde, perché i personaggi sono numerosi, c'è una bambina di cui adesso leggerò un passo che è piaciuto molto quando l'ho letto nelle presentazioni, perché è molto lirico, c'è una bambina che in questo secondo romanzo, appunto in questo agguato al Lago Rosso, si chiama Cristina ed era in fasce in Lecce Homo, e qui invece cresce, è una bambina che arriva poi a fare famiglia a sua volta, ad avere una bambina lei stessa, Martina, per cui c'è questa bambina come presenza, direi centrale nell'agguato al Lago Rosso. Poi agguato è proprio un titolo da poliziesco, no?
Senti, dicevi di leggere un passo, ci vuoi deliziare? Ce lo offri?
Volentieri, lo voglio dedicare a tutte quelle che stanno seguendo e che magari non seguono, ma che insomma sono amiche di Radio Grade, che si chiamano Cristina, se ce ne sono.
Va bene, salutiamo allora le amiche Cristina.
Novembre 2008, qui siamo su una spiaggia sabbiosa del Salento, no? Immaginiamoci, cari ascoltatori, questo tipo di ambientazione. Una spiaggia in autunno, quindi inoltrato. L'onda la escluse dal mondo degli uccelli del cielo, dai bambini della spiaggia. Ascolta, Jonathan, mi fermerai tu, perché tu sai le tempistiche, sennò io vado avanti anche fino a...
Beh, non ho il libro sotto mano, dai, arriva a un punto logico della storia in questo...
Sì,
dai,
sì.
Mi fido di te. Certo, se fra mezz'ora magari ti fermo prima, ecco.
No, leggerò 5-10 minuti, non so. Ecco.
Leggi un paio di pagine, insomma.
Bene. Siccome è scritto piccolo...
Vabbè, ok.
Dalla zia sulla riva fu un attimo di silenzio verde. Poi l'onda la restituì alla sabbia, ai bambini strillanti. Cristina uscì dal mare. Il mondo non si era mosso da quando se n'era andata e l'aspettava. risalì di corsa la spiaggia. La zia la strofinò con un telo di spugna. «Sta lì ad asciugarti, ora!» disse la zia. Lei indugiò a osservare le gocce d'acqua sul suo braccio, portate via dal sole, la salsedine a imbiancarle la pelle. Le venne la pelle d'oca per il brivido freddo delle onde e per il vento di tramontana di quel pomeriggio. «Che vento!» disse la zia. «Mettiti la maglietta!» «Aspetta, devo guardare la mia pelle d'oca!» fece la piccola. «Cristina!» disse la zia. Si mise la maglietta e osservò le onde alzarsi, poi ricadere sulla spiaggia, sul bagnasciuga, poi di nuovo ricadere, ma non goffamente, bensì con un deliberato proposito, con un'eleganza marina. Neanche un ubriaco sarebbe capace di crollare con l'eleganza di quelle onde. Era ottobre, gli ultimi giorni del mese, quasi novembre. È sempre ottobre, mai settembre o agosto, quando senza motivo le cose diventano tristi. Sempre ottobre quando le cose diventano tristi. Ogni anno la stessa storia. La spiaggia era lunga e vuota, c'erano in tutto una mezza dozzina di persone. I bambini avevano smesso di giocare con la palla, il vento fischiava e rendeva tutto più triste. Anche i bambini si erano seduti e avevano sentito avanzare l'autunno lungo il bagnasciuga sterminato. Tutti i baracchini dei panini imbottiti erano incassati, con i listelli di legno bianco inchiodati intorno a serrare dentro tutti gli odori delle salse, della cipolla, delle salsicce. La lunga e giocosa estate era finita. Come serrata dentro i baretti, uno dopo l'altro, i locali con i battenti abbassati, con il lucchetto alla porta e il vento, venne come ogni anno a ottobre a sfiorare la sabbia. Il vento cancellava con il suo soffio i milioni di orme di luglio, agosto e settembre, a tal punto che ora, accanto alla curva dell'acqua, c'erano solo le impronte delle sue scarpette da tennis. Cortine di sabbia si alzavano sul suo passato di bambina, ormai ragazza, e la giostrina era nascosta sotto la cappa di tela, così come tutti i giochi di quello spazio bambini, con tutti i cavallini impettiti, a mezz'aria, in pieno galoppo. Sulle loro sbarre d'ottone mostravano i denti, l'unica musica d'accompagnamento di quei giochi era il vento, il freddo maestrale che si infiltrava attraverso la tela. Lei stava lì, tutti gli altri erano a scuola, lei no, l'indomani sarebbe stata in treno. Tutti gli altri bambini sarebbero rientrati in classe per un nuovo anno scolastico. Lei no. E per lui qui.
Ok, va bene. Tanto grazie della lettura. E hai fatto bene, come dire, a dare questo assaggio in modo da invogliare, porre la colina in bocca, no? Come si suol dire, ai prossimi futuri lettori e lettrici. Cristina o chi per loro. Senti, Peter, non ti chiedo di svelare altri segreti, diciamo, del libro, ma una domanda mi pare giusto anche per capire cosa abbiamo letto. È all'interno della storia, questo passaggio che ci hai appena fatto sentire, come si infila, diciamo? Dov'è?
Sì, allora, è all'inizio. Questo è un libro che si suddivide in quattro parti, Jonathan.
Sì.
Quattro, aspetta, sono forse cinque, ne ho aggiunto. Perché l'editore,
dovresti saperlo.
sì, sono cinque.
Ok.
Perché l'editore si è tenuto a mettere anche la quinta. E per un totale di 57 capitoletti. Sembrano tanti, ma in realtà sono capitoli di una pagina e mezzo, due. Sono 57 suddivisi in cinque parti. Bene, questa Cristina è all'inizio, nella prima parte, ed è una bambina, siamo nel 2008, una bambina che poi, dopo 10 anni, ecco, scopre che i suoi genitori adottivi, che sono sempre due personaggi di Lecce Homo, sono scomparsi. Però in realtà non sono morti, perché ricompaiono dei segni del loro passato. Questi sono i suoi genitori adottivi, in realtà sono suoi zii, e lei poi appunto diventa, attraverso una adolescenza problematica, perché ha problemi di dipendenza dalla droga, eccetera, e traumi che non supera mai in realtà, e che poi però anche quando diventa mamma la, in qualche modo rielabora, anche grazie al marito che si chiama Nicola, Nicola Pagliara, che collabora con il commissario Mazzotta in una certa indagine su questa scomparsa dei suoi zii, ecco.
Andate a scoprirlo leggendolo. Le basi curiose ci sono tutte. Senti, Peter, prima di riprendere il libro in mano, ti volevo fare un paio di domande estemporanee, perché mi hai fatto venire in mente un altro autore ospite che abbiamo avuto, dico ospite qui in radio, addirittura la prima puntata, che anche lui da pugliese ha scritto una serie di romanzi neri, chiamiamoli così, su quella parte di paese, di Italia. Tu hai mai letto i libri di Andrea Donaera? E se sì, cosa ne pensi?
Ah, mi dispiace molto, ma non li conosco.
Va bene, ora l'ultimo è candidato al premio Strega, quindi te lo cito anche per dire, perché volevo salutarlo. E fargli complimenti, perché è un nostro caro amico, cioè della radio, poi mio personale.
Sì, ma lui è salentino, ti chiedo?
Sì, è di Gallipoli, per cui sì.
Sì, certo.
E sono ambientati lì, in quella zona, comunque, i suoi ultimi libri.
Sì, no, ma sai, ce n'è tantissimi scrittori ormai che... il Salento è molto gettonata come zona turisticamente, eccetera, e anche c'è un grande fermento culturale. Non mi stupisce che appunto ci siano, ecco, anzi, assolutamente, io sono ultimo tra cotanto senno, nel senso che poi non sono neanche pugliese, io di sangue sono campano, ecco.
Ah, vedi. Sei, te l'ho detto, che tu sei il Giro d'Italia della letteratura. E, va bene, allora, oltre al Salento, diciamo, rosso di sangue e nero di terrore, ti volevo chiedere un'altra curiosità. La prima parte della puntata ho parlato e letto la poesia di Gregory Corso, uno dei maestri della Big Generation, quindi mi faceva piacere sapere, chiederti la tua opinione, se avevi mai letto Gregory Corso, e che rapporto hai con i poeti beat, con la poesia beat.
Sì, assolutamente, amo questa tua... Allora, apprezzo molto questo tema letterario di questa sera. Come dire, Gregory Corso è uno dei poeti beat che più mi ha intrigato, che mi piace di più, perché mi ci vedo anche un po' in lui, perdonami un po' la megalomania.
No, ora ci devi dire perché, però, qual è lo specchio fra te e Corso, cioè incuriosito.
Allora, posso dire il temperamento, cioè questo suo essere spiazzante, come credo di voler fare spesso io, non so, con esiti che possono essere anche non sempre riusciti, però ecco, poi questa sua provenienza mi pare fosse calabrese, no?
Sì, il padre era calabrese e la madre lucana. Almeno abbiamo letto, cioè ho letto da Wikipedia, ovviamente, vergognosamente da Wikipedia.
Quindi cioè, allora, poi vabbè, la sua vita sregolata in qualche modo non lo fa essere proprio ai miei occhi un esempio da seguire, un esempio, qui però non voglio addentrarmi in discorsi criptomoralisti, però mi piace molto come poeta. Il mio fare poesia deve molto a lui. Il mio approccio ai beat è stato con vabbè, a parte Kerouac, che è sempre un beat molto sui generis, però sicuramente mi sono sempre confrontato con Ferlinghetti, molto meno con Ginsberg e Gregory Corso, che mi piace leggere in americano. Ecco, quindi un poeta forte, Gregory Corso, come uomo, una vita, come dire, di impulso, un uomo che viveva anche di impulsi, come io stesso sono. Io sono talmente impulsivo a volte da essere collerico. Ecco, penso che alcuni aspetti caratteriali di Gregory li ho anch'io.
Senti, ma prima di salutarci e di chiudere tornando sul libro, ci parli un po' del tuo percorso poetico. Ora non sei il figlio del beat all'italiana, hai una tua poesia, una tua natura poetica. Come è nata? Come si è il seme? Come si è sviluppato?
Allora, si è sviluppato grazie a una donna, a una poetessa di piemontese, con cui ai tempi dell'università avevamo fatto diversi seminari sulla neoavanguardia, quindi Sanguinetti, Balestrini, questi poeti a te molto noti. Quindi c'era stato un affiatamento tra me e questa poetessa che si chiama Francesca Tini Brunozzi, la quale poi mi ha creduto in me, ha visto in me, allora avevo 23 anni, ora ne ho quasi 50, ha visto un buon poeta, cioè un performer, perché mi ha invitato subito a partecipare ai Poetry Slam, e quindi da lì mi sono convinto delle mie capacità. Fino a quel punto ero molto insicuro. È nata così, è nata la volontà di partecipare ai Poetry Slam, che
sì,
adesso
perché,
però,
diciamo una cosa, magari non tutti gli ascoltatori lo sanno, più che Sanguinetti, proprio Nanni Balestrini è il padre putativo, diciamo, di una certa poesia performativa in salsa nostrana, in salsa italiana. Almeno lo definirei in maniera maniloquente così.
Sì, assolutamente. Compianto Balestrini è stato un maestro per me e per generazioni, no, di poeti italiani, scomparso di recente anche lui. Quindi ecco, la mia poetica all'inizio, perché adesso è cambiata dopo tutti questi anni, si ispirava un pochino alla poetica delle neoavanguardie, non soltanto quella del 63, ma poi anche quelle che sono successivamente comparse, i poeti dell'ondata del 93, per esempio, eccetera. Oggi la mia poetica è molto diversa, si è fatta più intima, meno civile, non partecipo più ai Poetry Slam, e quindi in questo senso va anche poi la curatela che ho voluto affrontare con il gruppo che tu conosci dei Poeti del Bandino.
Introducili prima di chiudere sul libro.
Guarda, ne parlavo proprio oggi su Facebook, perché oggi ricorrono 4 anni dal primo incontro che facemmo alla biblioteca Villa Bandini. Un bellissimo incontro, una bellissima
serata
a Firenze, sì. C'è questa biblioteca dove ho lavorato in quegli anni, e quindi il 18 gennaio del 2018 facevamo quella sera un incontro con questi amici che adesso nominerò, su Eugenio Montale, in una forma molto innovativa. Abbiamo voluto rendere pop la poesia di Montale. Ci siamo riusciti, io credo, e abbiamo facevamo seguire ad ognuno di questi incontri, quindi il secondo fu, non mi ricordo ora, ma dedicato alla Merini, mi pare, insomma, e poi anche Zanzotto e tutti gli altri grandi poeti del Novecento. Siamo andati avanti per un anno con questo ciclo e si sono riuniti attorno a me i seguenti poeti con i quali abbiamo fatto un sacco di serate e un libro che io consiglio ai nostri ascoltatori. I poeti oltre a me sono Alfredo Allegri, li dico in ordine alfabetico, Lorenzo Andreacci, David Bargiacchi, William Sbustraghi, Julius Camilletti, Giuseppe Colapietro, Maria Luisa Ferretti, Marcello Mommarelli, Rafat Said, Flavia Scebba, Giorgio Torricelli e Roberta Vettosi. Sono 13, me compreso, e infatti il libro si intitola I 13 poeti del Bagnolo.
Ma fra l'altro molti sono amici, diciamo, proprio personali anche del sottoscritto, particolarmente William Busdraghi è stato fino alla stagione precedente uno dei poeti, diciamo, DJ, usiamo questo brutto termine, della trasmissione. Ora sono rimasto da solo, però eravamo in 3 con Busdraghi e Mirra, poi per questioni, diciamo, personali, di famiglia loro, mi hanno abbandonato, ecco.
Li voglio salutare.
Sì, no, certo, li salutiamo caramente, con enfasi e amore. Senti, allora, andiamo, purtroppo, diciamo, si è fatta una certa e devo passare al capitolo finale, quello storico. Però prima di salutarci, Peter, vorrei che dicessi agli ascoltatori dove, come e quando possano ritrovarti e trovare il tuo ultimo libro.
Allora, intanto volevo leggere una poesia breve. Se
non sì, certo, capito. Prego, prego, assolutamente. Prego.
Allora, dopodiché l'appuntamento sarà a Roma il 28 di gennaio. Leggo una poesia dell'antologia 13 che ho appena citato, una poesia che fa così e si intitola Granita al salnitro. Su cime succinte si cimentano mici, pure io mi ci metto, micidiale micione. Con le turandò nottetempo e le creature del buio recalcitranti di polvere. Onomatopee anomale ravviserei, perciò che gli agli non si vogliono, ma il cacio ricotta invece sì. E ce li ho di già gli agli. Se hai del miglio, anche ci si fa un bel purè di aglio e di miglio. E un glielo do però, il purè di aglio e miglio, all'Emilio, che è meglio. Di questa poesia, e che me ne fo? Significazione del nulla. Me lo immagino il petto tuo, tutto gonfio nell'amplesso, esiziale di mezza estate, iberici berci in fondo al vico, l'addio di un amico, granite al salnitro, con ciuffi di panna nel ricordo di una stagione di velleità belleita. Ora son solo, senza più discesa, non solo, non c'è più salita, soltanto un indecente maledetto piano inclinato.
Allora, grazie. Ringraziamo Peter anche per il suo lato poetico. E nulla, andate a cercare la si può dire bibliografia di Peter,
sì,
Genito,
sì, sì,
è corretto? Ok, meno male. Ok, allora andate a cercare e scoprire la bibliografia di Peter Genito. Peter, grazie di essere stato ospite da noi qui al Bar della Poesia.
Grazie, lunga vita al Bar della Poesia. Grazie. E a Radio Grazie.
Ecco, merci beaucoup, in alto i calici. A presto, ciao Peter, grazie ancora.
Ciao.
Allora, mentre salutiamo l'amico Peter Genito, che è stato il nostro ospite, che ci ha parlato della sua opera e della sua poetica e del suo ultimo libro, Agguato al Lago Rosso, edizioni Porto Seguro, voltiamo pagina e passiamo al capitolo finale della nostra trasmissione, quello storico. E per introdurre il momento storico, come sempre, offriamo una canzone che parla del tempo, della storia, e specificatamente, visto che oggi è una giornata un po' così, dall'umor grigio, mi limito a dire questo, non di proprio di merda, proprio, diciamocelo. E quindi c'è tutto questo filone francese malinconico, da Dalida, François Hardy. Allora, ci becchiamo, ci puppiamo un immenso Léo Ferré con Avec le temps. Col tempo, tomba, col tempo tutto se ne va.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre, on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire. Me traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va. Tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Thank you.
E con l'immenso Gatto Barbieri ritorno io, come dire, a spiccare, a parlare in diretta. Allora, abbiamo salutato lo scrittore, il polemista, come è stato definito simpaticamente Peter Genito, e poi siamo passati adesso alla pagina storica con l'introduzione toccante del poeta, del cantante, dello chansonnier anarchico Léo Ferré, e apriamo la pagina di Accadde Oggi, 17 di gennaio, con vabbè, ovviamente con la mitica sigla del di, come si dice, dell'almanacco del giorno dopo. Ma ora un po' di Gatto Barbieri. Va bene, Maria, non sono messaggi di Pupù. E allora, vediamo un po'. Gli eventi del 17 di gennaio. 395 d.C. Alla morte di Teodosio I, l'impero romano viene definitivamente suddiviso in impero d'Oriente, governato da Arcadio, e impero di Occidente, governato da Onorio. Sappiamo come andrà a finire. Aschifiu finì. 1377. Papa Gregorio XI, ricordiamoci che per i papi si dice, così non si dice undicesimo, al massimo un decimo, comunque decimo primo, se 20 non è ventesimo ma vingesimo, segna e porta a casa. Papa Gregorio XI riporta il papato a Roma dietro le preghiere di Caterina da Siena, che fra l'altro è la santa patrona d'Italia, non a caso, dopo la cattività avignonese, periodo di quasi 150 anni in cui il papato è stato spostato coattamente, diciamo, di peso dal re di Francia ad Avignone, appunto. Quindi poi c'è stata una serie di papi, antipapi, altro che quelle cazzate che guardate voi sulle serie televisive, il Trono di Spade, quello, il Trono di Cristo, lì c'è veramente sangue e merda, quello è sesso a bestia, sesso a bestia. Siamo tutti figli suoi. 1773, James Cook, a bordo della HMS Resolution, è il primo europeo, questa è una, come dire, specificazione non politicamente corretta, ma corretta e basta, ad oltrepassare il circolo polare antartico, polo sud. James Cook scoprirà tipo l'Australia, mi sembra. 1819, Simón Bolívar proclama la Repubblica di Colombia. Qui inizia l'indipendenza del Sud America. 1925, simpatia Benito Mussolini, firma le leggi fascistissime, rendendo così fuori legge tutti i partiti al di fuori del Partito Nazionale Fascista. Ci vorrebbe una cosa del genere anche oggi, ma proprio tutti, non che se ne salva uno, io li caccerei tutti a pedate. 1929, appare per la prima volta in una striscia quotidiana il personaggio di Braccio di Ferro, grandissimo, creato da Elsie Chrysler Segar, che si firmava con un sigaro perché il suo cognome sembrava all'inglese era Cigar, no? Geniale. E 1945, i simpaticissimi nazisti cominciano ad evacuare il campo di concentramento di Auschwitz. Arriverà a liberarlo l'armata rossa, e non come vergognosamente ci fa credere Benigni, con una caduta di stile imbarazzante visto il tema, che ad Auschwitz i prigionieri sono stati liberati dagli americani. E adesso, prima di passare ai nati e ai morti del 17 gennaio, un po' di Gatto Barbieri.
Thank you.
riprendo il mio vaniloquio con i nati del 17 di gennaio. 1706, Benjamin Franklin, scienziato e politico americano. 1820, Annie Bronte, scrittrice inglese, sorella minore e sfigata, e minore anche come qualità letteraria, di Charlotte e Emily. 1889, nasce Al Capone, malavitoso italoamericano, che se non sbaglio vogliono fare presidente della Repubblica Italiana, è lui. Il centrodestra si è messo d'accordo, è Al Capone, no? Poi, 1933, nasce Dalida, cantante francese, l'abbiamo salutata e omaggiata prima. 1939, nasce l'attore italiano napoletano Giacomo Rizzo, bravissimo attore, caratterista. 1942, oggi nasce il più grande atleta del Novecento, sportivo, uomo sportivo, la cui vita è stata una continua lotta col mondo e per i diritti suoi, della sua gente, ma direi di tutti. Oggi viene al mondo, all'epoca, quando nacque, Cassius Clay. Scusatemi, sono commosso. 1944, nasce la cantante francese François Hardy, l'abbiamo appena citato. Ok. E 1952 nasce il regista americano Kevin Reynolds, il regista di Fandango, per dire, il film più bello probabilmente che ha fatto anche delle gran cagate tipo Waterworld. Rapa Nui non era male, però Waterworld è veramente inguardabile. E lo stesso giorno, lo stesso anno, il compositore giapponese con cui chiuderemo, quindi il 17 gennaio del 1952, nasce Ryuichi Sakamoto. A me queste cose mi fanno impazzire, che lo stesso giorno, probabilmente non alla stessa ora, ma essendo uno in Giappone e l'altro in America, in Texas a Waco Kevin Reynolds e in Giappone a Nagano Sakamoto. 1960, nasce il doppiatore italiano Teo Bellia, uno dei più apprezzati. 1962 nasce Jim Carrey, attore americano che conosciamo e amiamo. 1971 nasce il cantante, diciamo così, americano Kid Rock. 1972, oggi compie 50 anni la bellissima attrice italiana Vittoria Belvedere, non l'avrei mai detto. 1979 compie gli anni l'attrice italiana, sempre, Micaela Ramazzotti, che poi è la compagna del regista Paolo Virzì. E 1980 compie gli anni l'attrice americana Zooey Deschanel, che era l'attrice di New Girl, la protagonista di New Girl, e giustamente mi verrebbe da chiedergli, ma Zooey è il diminutivo di Josephine? Va bene, questa non è una mia battuta, ma adesso un po' di Gatto Barbieri. Eccomi tornato, più triste e incazzato che mai, grazie mondo. E chiudiamo la pagina storica con i morti del 17 gennaio. Continuo a non ricordarmi che è il cazzo del 17 gennaio. Allora, abbiamo nel 1751 ci lascia Tommaso Albinoni, uno dei più famosi compositori storici, i suoi adagi. Nel 2001 Gregory Corso, poeta italo-americano, ne abbiamo parlato diffusamente durante la puntata. Nel 2008 lo scacchista americano Bobby Fischer e nel 2020 l'ex calciatore, anche perché è morto poverino, per forza ex, Pietro Anastasi. Ricordiamo catanese, se non sbaglio, uno di quelle figure di immigrati che la famiglia Agnelli ha schiavizzato e sfruttato per una vita. Complimenti, che grande paese l'Italia. E prima di salutare l'Accadde Oggi, un altro po' di Gato Barbieri. Ok, sono tornato. Vabbè, non vi dico più che mi c'è i coglioni. E allora andiamo in chiusura, dai, tanto è inutile, non si può portare avanti una puntata così. Allora, sono stati con noi Pietro Gori e Gato Barbieri, musicalmente Dalida, François Hardy, Neil Young, Leo Ferré, e in chiusura Ryuichi Sakamoto, di cui ascolteremo il classico Forbidden Colors, che è stato che è stata la sigla, vi ricordate, per chi è degli anni 80, quella trasmissione Non Solo Moda, che poi è andata avanti anche per altre decadi, ma c'era questa canzone che quando ero bambino io ne faceva praticamente il sottofondo e la sigla, che anche la canzone poi l'ha fatto conoscere, credo a livello, la canzone l'ha suonata, che ha fatto conoscere Sakamoto a livello planetario. E poeticamente sono stati con noi il maestro Gregory Corso e al telefono l'amico Peter Genito. E direi che è accaduto un sacco di merda oggi, ma salutiamo con grande amore tutte le persone che ci hanno voluto bene. Questa è stata la settima puntata della terza stagione di Al Bar della Poesia, in diretta, in studio, dal vivo, il vostro, perché è vostro, mi tengo per me stesso, Jonathan Rizzo. Un programma, come sapete, anarchico, antifascista e antijuventino. Juve merda sempre e comunque nei nostri cuori. La settimana prossima avremo il ospite telefonico, il poeta Stefano Bottero. Seguiteci su Radio Grad e questa volta dovrei riuscire a non pasticciare e ad avere a darvi il podcast della puntata con Corso, Genito, ma soprattutto Dalida, François Hardy, che se permettete, con tutto il rispetto per gli altri, Leo Ferré, Neil Young e adesso Ryuichi Sakamoto. Au revoir, se arrivo vivo alla settimana prossima ci risentiamo, se no vuol dire che mi sono tirato il collo, ovvia. Thank you.
pensiero.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ed un pensiero è nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cor ci sta.
Di Radio Grad, ricordatevi, tutti i lunedì dalle 18 alle 20 al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo, sottoscritto, poeta anarchico e antifascista, con un programma anarchico, antifascista e antijuventino. A lunedì.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.